storia.
E questi sono i Senza Sicura, la canzone è La Memoria, e questo è un giovedì mattina un po' strano, visto che vuoi per le voci, vuoi per gli argomenti che andremo a trattare nei prossimi minuti, in realtà si potrebbe quasi definire questo spazio che sta per iniziare uno speciale maldestra, per chi non è abituato magari a perché non ascolta la radio, non ha modo di ascoltare magari in quell'orario, che Maldestra è l'osservatorio antifascista di questa radio, che va in onda il martedì alle 12:15, e quest'oggi cogliamo questo spazio del giovedì mattina per andare a fare quanto volevamo fare, poi non siamo riusciti negli scorsi giorni, ovvero un approfondimento su questo 30° anniversario della strage di Bologna.
Come ogni anno intorno al 2 agosto, almeno soprattutto negli ultimi anni, oltre che la giustissima commemorazione, la necessità di ricordare gli 85 morti della strage di Bologna, e con loro gli anni delle trame, della strategia della tensione e delle stragi che avevano finalità che andavano ben oltre i singoli attentati, si consuma anche lo sciacallaggio dei poteri forti e di chi ai poteri forti apparecchia la tavola. Stiamo parlando di tutti quei comitati, quei giornalisti e quanti altri stanno cercando in qualche maniera di ripercorrere le vicende giudiziarie, non direi apparentemente non a un fine di verità intorno alle stragi, ma sembra quasi per riabilitare in toto l'intera, diciamo, storia politica della destra italiana. Ne parliamo con, appunto, perché oggi è in qualche maniera un maldestra così a sorpresa, ne parliamo con uno dei nostri commentatori, le nostre voci diciamo più consuete, anche lui condannato all'agosto romano, almeno per questi primi giorni, oltre che fare gli auguri di pronta guarigione, gli chiediamo intanto di, secondo lui, a suo parere, se c'è qualcosa di nuovo quest'anno rispetto agli anni scorsi, intorno al 2 agosto, rispetto alla diciamo a quel contorno politico che accompagna sempre l'anniversario della strage di Bologna. Ci senti?
Ah, sì, eccomi qui, ecco. Intanto grazie, buongiorno a tutti. Ma diciamo che una prima considerazione forse rispetto all'anniversario e a quello che abitualmente lo circonda è che siamo arrivati sostanzialmente a una sorta di inversione del piano della realtà, nel senso che in realtà da molti anni a questa parte, vista i dubbi comunque che ci sono sulla sentenza di Bologna, sul processo che ha accompagnato appunto il tentativo di fare chiarezza dal punto di vista storico su quell'affare, su quella tragedia, ormai da tempo in qualche modo l'anniversario serve e viene strumentalizzato per girare in qualche modo la questione, per cui al centro dell'anniversario dell'attentato alla stazione di Bologna c'è tendenzialmente quasi sempre un tentativo, o almeno operato, diciamo, nel mainstream, diciamo, dell'informazione del nostro paese, di dire che cosa non funziona in quella sentenza e quanto poco siano colpevoli gli imputati. Per cui diciamo che forse la prima considerazione è proprio questa, cioè sostanzialmente alla vigilia o nei giorni dell'anniversario del 2 agosto si parla sempre di altre piste, si parla sempre del fatto che comunque i condannati c'entrino poco, l'impostazione stessa di buona parte, diciamo, della pubblicistica è partiamo dal fatto che qui non è stata fatta ancora chiarezza e quindi cerchiamo di capire in quale altre direzioni si potrebbe indagare, che è un elemento come dire, perlomeno bizzarro per una vicenda che certo lascia molti, ha lasciato molti, molti elementi in ombra, di punti oscuri, ma ha evidenziato comunque alcune caratteristiche di come fu portato a termine quell'attentato e in quale ambiente fu realizzato. Questo è interessante perché in realtà credo che Bologna ci dica molto del clima politico complessivo in cui viviamo, nel senso che lontana la stagione della strategia della tensione, insomma quella che va più o meno dal 68-69, anche un po' prima, fino alla metà degli anni 70, sembra che diciamo la destra radicale, estrema, i progetti violenti abbiano abbandonato la storia di questo paese, mentre noi sappiamo che appunto fino al 2 agosto del 1980 c'era comunque chi diciamo si mostrava disponibile nel neofascismo italiano a compiere atti violenti, e c'è comunque una lunga scia di sangue, una lunga serie di morti ammazzati per mano dell'estrema destra che si protende ancora per tutti gli anni 80, e che quindi in qualche modo non è che il neofascismo sia finito a Brescia con l'Italicus, o sia finito nel 1975, che so, con la messa al bando di Ordine Nuovo o quant'altro, ma ovviamente ce n'è stata anche una nuova stagione incarnata da altri personaggi, terza posizione in parte e i nuclei armati rivoluzionari, cioè i due gruppi che più o meno sono stati indagati per la strage di Bologna, hanno rappresentato questo capitolo, diciamo, successivo agli anni 70. Questo elemento è interessante perché in qualche modo che cosa è accaduto? È accaduto che una parte di quella storia politica, in particolare quella di terza posizione, è in realtà, si potrebbe dire, trascinata negli ultimi vent'anni all'interno della più generale evoluzione della destra italiana, cioè quella trasformazione del partito, diciamo della casa famiglia del neofascismo, del movimento sociale, in Alleanza Nazionale, l'ingresso di Alleanza Nazionale nel partito di maggioranza relativa di questo paese, quello che oggi guida le sorti di questo paese, o almeno fino a pochi giorni fa, c'è il Popolo della Libertà, e che quindi a distanza di 30 anni da Bologna, persone che all'epoca furono toccate anche solo lateralmente dalle indagini su quella strage siedono oggi in Parlamento appunto le fila del partito del Presidente del Consiglio. Quindi si capisce come in qualche modo oggi parlare di quella strage ripartendo dagli elementi che sono stati raccolti, che escono dai processi e che escono peraltro, magari ci arriviamo in questo momento, ad altri processi come quello della strage di Brescia, è diventato molto difficile, perché è come se si parlasse dell'albero di famiglia di una parte politica che oggi è egemone, maggioritaria, che ha i propri esponenti all'interno della televisione pubblica, all'interno di molti giornali, cioè che in qualche modo occupa uno spazio importante. Questo mi sembra essere diventato, un po' detto così, un po' in sintesi, il clima nel quale cade ormai da un po' di anni l'anniversario del 2 agosto.
Altro, leggevo proprio adesso dal sito stragi.it, che è il sito diciamo di riferimento dell'Associazione dei Familiari delle Vittime della Strage alla Stazione di Bologna, quella che è un po' la vicenda politico-giudiziaria, che è particolarmente contorta. Anche chi come noi, diciamo, ha un'attenzione particolare intorno a questi temi ha alcune difficoltà a diciamo, no, a riprenderne il filo conduttore. Ora, dato che diciamo, quello che sta accadendo adesso è in qualche maniera è una, tra l'altro leggo per la prima volta il fatto che un primo interessamento, diciamo, della stampa ufficiale alla rilettura della strage corrisponde, diciamo, al 94, all'estate 94. Erano gli anni in cui si erano stati fondati questo comitato, e se fossero innocenti, il comitato che diciamo rimetteva in discussione le responsabilità dei NAR nella strage. E già da quell'anno la campagna aveva coinvolto le reti Fininvest e altri organi di informazione relative appunto soprattutto a questa questione della pista nera della strage, che è un po' il cuore, no, della questione. È evidente che insomma c'è questa attenzione relativa anche a quell'altro coinvolgimento, che è quello, diciamo, massonico della P2, che possiamo definire fascista, anche se un fascismo bianco, no? Il famoso piano della P2 di trasformazione dello Stato attraverso una, diciamo, in qualche maniera una bassa intensità una specie di golpe prolungato in qualche maniera. Ora, quanto rimane un po' di questo ad oggi? Quanta attenzione rimane di questa, con coscienza rimane di questo coinvolgimento trasversale dei poteri intorno alla strage? Dibattito.
Ma diciamo che credo che rimanga in realtà molto poco. Due elementi si sono persi, diciamo, della memoria di questa strage, perché dicevo prima che si intreccia in qualche modo con le vicende politiche italiane, perché se, diciamo, la strategia della tensione aveva segnato la punta più alta della violenza neofascista, dell'idea della revanche, insomma, della vincita sulla sconfitta del 1945, però segnava anche diciamo l'indebolimento politico di quell'ipotesi, cioè il fatto che non ci fosse più in Italia la disponibilità del partito tradizionale che rappresentava gli interessi atlantici, il rapporto con gli Stati Uniti, con l'Occidente, col Vaticano, eccetera, cioè la Democrazia Cristiana, a fare accordi con le forze alla propria destra per reggere in termini conservatori, repressivi, pensiamo al governo Tambroni, le sorti del paese. Gli anni 70 finiscono in realtà con l'approdo più o meno possibile nel compromesso storico con l'accordo con il Partito Comunista Italiano. Quindi in qualche modo nella punta più alta della sua violenza il neofascismo segnala però anche il punto più alto della sua debolezza politica, no? Tanta potenza di fuoco e tanta poca potenza politica, potremmo dire. Con la vicenda degli anni Ottanta invece siamo alla vigilia di una trasformazione, no? Riletta oggi, appunto, questa vicenda assume dei contorni particolari perché è in qualche modo un momento da cui si formerà una parte di ciò che è accaduto in seguito e si formerà una parte del ceto politico che oggi è presente. Per cui, diciamo, è chiaro che nell'arco di 30 anni questo elemento di quanto pesarono allora alcuni poteri occulti e lo stesso neofascismo si è andato diluendo, appunto, due elementi. Il primo è tutto l'intreccio con la P2, con le logge massoniche, con ancora una volta, paradossalmente, perché certo l'Italia del 1980 non sembrava un paese che necessitava di una pacificazione violenta o di un controllo di tipo militare, come poteva essere quello che aveva fatto seguito all'autunno caldo, alle rivolte studentesche, operaie del 68-69, quando, diciamo, iniziò la strategia della tensione. Questo è un elemento. L'altro elemento, quell'elemento in qualche modo lo ritroviamo nella storia del paese come una caratteristica in qualche modo di formazione di corpi paralleli, diciamo, all'interno delle gerarchie dello Stato, che poi finiscono spesso per fare anche parte, diciamo, della sua costruzione politica, no? Tutta l'intreccio criminalità, servizi, apparati deviati, quant'altro, logge massoniche, lo ritroviamo in questi giorni all'interno dei processi che so per mafia, la strage di Falcone e Borsellino, quant'altro, intrecciati con lo sviluppo politico di nuove forze che a metà degli anni 90 saranno quelle che per esempio danno origine poi a Forza Italia. Questo è, diciamo, argomento di dibattito pubblico in questo momento nel paese. L'altro elemento è quello che riguarda invece la storia dei neofascisti, che in quella stagione sembravano situarsi molto, molto lontani dalla loro storia precedente, no? Si sa di Dei Nari in particolare, del gruppo di fuoco, di questa banda di criminali formata intorno a Mambro, Fioravanti, Alibrandi, che cercavano in qualche modo di prendere il più possibile, almeno questo hanno detto, e ci sono anche le carte processuali a testimoniarlo, dalla vecchio neofascismo, quello che si era mosso appunto all'ombra degli apparati atlantici, con la protezione dei servizi, in rapporti forti con le questure, eccetera, eccetera. E addirittura lo stesso Giuseppe Fioravanti ha detto più volte: noi sparavamo ai poliziotti, no? Celebre l'omicidio di Serpi con un poliziotto di quartiere davanti al liceo Giulio Cesare nel quartiere Trieste. proprio per dimostrare che non eravamo protetti dallo Stato, noi eravamo in qualche modo una forza antisistemica, pur nella follia, diciamo, di quella stagione del neofascismo. Il problema è che le indagini sulla vicenda di Bologna hanno in realtà dimostrato che pur essendoci questo elemento di separazione dalla vecchia tradizione neofascista, dall'idea appunto della rivincita militare, quindi una sorta di neofascismo epurato in qualche modo dei propri rapporti col potere, se così si può dire, tanto per capirci, in realtà il circuito che circonda i giovani militanti di terza posizione, che molti dei quali finiranno nei NAR, altra fucina dei NAR è stato, in realtà sono state le sezioni giovanili dell'MSI, il FUAN, il Fronte della Gioventù, che in quella stagione peraltro venivano frequentati da tutta una serie di personaggi che oggi anch'essi ruotano intorno al PDL, al Secolo d'Italia e quant'altro. Il problema è che intorno a quei giovanotti, diciamo, che cercavano appunto di definire il proprio orizzonte politico in modo diverso rispetto alla tradizione della destra nazionale, c'erano e si muovevano ancora le vecchie figure che avevano attraversato la stagione precedente, quella della strategia della tensione e dei rapporti invece molto intensi con gli apparati dello Stato. Penso a ambienti vicini ad Avanguardia Nazionale, riconducibili insomma a Stefano Delle Chiaie.
Infatti, scusa se ti interrompo,
gli ambienti di Ordine Nuovo.
Io infatti ho anche l'impressione che questa discontinuità effettivamente c'è, come dicevi te, anche dalle carte processuali e poi magari anche da alcuni profili che poi sono stati tracciati negli anni, sicuramente c'è dal piano umano e in qualche modo anche esistenziale, però è anche in qualche modo è stata anche una costruzione, se vogliamo, letteraria di questi anni, tesa a definirli come una specie di gruppo romantico, di generazione romantica, anche con un'operazione un po' creata a tavolino, perché poi appunto, come dicevi te, c'è tutta una roba di contorno. La stessa terza posizione che te citavi, se non sbaglio, uno dei il cosiddetto comandante militare di terza posizione, Peppe Dimitri, in realtà militava nelle due file, cioè militava in terza posizione e al contempo in Avanguardia Nazionale, proprio Delle Chiaie, no? Quindi in verità i legami rimanevano comunque strettissimi, al di là della rappresentazione che uno vuole dare poi del cosiddetto spontaneismo.
Sì, diciamo che tutto il circuito che si forma tra la fine, diciamo nella seconda metà degli anni 70, in realtà nasce all'ombra delle esperienze dell'estrema destra che si erano già praticate, per cui anche gruppi come Costruiamo l'Azione, il Movimento Popolare, altre cose che nascono a Roma in quegli anni e che saranno all'origine di alcuni attentati, in realtà vedono muoversi militanti che vengono da Ordine Nuovo, da Avanguardia Nazionale o da altri gruppi minori, da Lotta di Popolo, insomma di quello che c'era stato nei decenni precedenti. Lo stesso Paolo Signorelli, che sarà lungamente indicato, un professore di un liceo romano, come uno dei vertici, diciamo, di questa nuova stagione, viene appunto dall'esperienza ordinovista, cioè diciamo che tutto il nucleo, per così dire, degli adulti di quella stagione, cioè quelli che hanno qualche anno in più, si è formato nei gruppi precedenti. I ragazzini, per così dire, quelli che si affacciano poco più che adolescenti nelle scuole superiori romane tra i 15 e i 18 anni, che sono appunto i vari Mambro, Fioravanti, e quant'altro, Librandi, eccetera eccetera, ovviamente per un dato anche squisitamente anagrafico non hanno fatto a tempo a partecipare a quei gruppi. Però dal punto di vista delle indagini sulla strage del 2 agosto, la cosa, diciamo, più interessante è che quando scatta, diciamo, la scelta militare clandestina di questi gruppi, molto spesso a fornire la, e questo le carte processuali lo spiegano molto bene, a fornire in qualche modo la struttura di sussistenza, di appoggio, le armi, gli esplosivi, le case dove poter essere stare latitanti, una serie di luoghi sicuri dove potersi riparare, in buona parte sono offerti, o almeno in parte, da vecchie figure. Pensiamo alla latitanza nel nord-est di molte figure dei NAR, dietro la quale si celano appunto figure del vecchio gruppo di Ordine Nuovo. Pensiamo alle armi e agli esplosivi, in un, diciamo, network di relazioni che mette insieme in quella stagione a Roma pezzi di avanguardia nazionale o ex avanguardia nazionale, la banda della Magliana, eccetera, eccetera. Quindi in qualche modo viene fuori che tutta questa estraneità al vecchio mondo neofascista in realtà poi è più esaltata dal punto di vista del profilo politico che praticata nella realtà, perché l'ambiente quello rimane. Quando le cose si fanno complicate, quando c'è bisogno appunto di avere l'expertise di persone che hanno già avuto a che fare con le armi o con l'esplosivo o che hanno già costruito una sorta di rete militare, questi gruppi si rifanno in modo abbastanza evidente alle precedenti esperienze. Negli ultimi anni, addirittura negli ultimi mesi, conferma di questo profilo ci sono le cose che stanno uscendo dal processo in corso a Brescia per la strage a Piazza della Loggia, processo nel quale, oltre a documentare quanto è accaduto qualche anno prima, cioè a metà degli anni 70, in particolare intorno al 74, si dice come nell'ambiente che è stato indagato dagli inquirenti di Brescia per scoprire tutta la trama organizzativa dell'organizzazione, che ancora una volta rimanderebbe a gruppi di Ordine Nuovo, si è fatto il nome di Pino Rauti, insomma comunque a una complessa rete legata ancora una volta a pezzi che entravano e uscivano dal Movimento Sociale Italiano, come il Centro Studi Ordine Nuovo. Beh, si dice che in quegli ambienti, anche all'indomani, perché l'indagine è proseguita anche a determinare che cosa accadde dopo la strage di Brescia, per capire come intervennero coperture che garantirono l'impunità per alcuni anni agli imputati e coloro che si erano resi responsabili di quella strage, come tra la metà degli anni 70 e la fine degli anni 70 alcuni processi politici organizzativi stessero producendo il ritorno a una stagione stragista, e come in particolare intorno alla fine degli anni 70, tra il 79 e l'80, in particolare proprio durante l'estate che ha visto poi la bomba alla stazione di Bologna, quindi quella del 1980, molti militanti della destra radicale, all'epoca detenuti, alcuni latitanti altri, e nel circuito di comunicazione interno a questo ambiente si annunciasse una bomba, si annunciasse meglio un grande evento, un evento drammatico che avrebbe scosso il paese e che avrebbe ricostruito nuovamente le condizioni in qualche modo di una svolta a destra. Certo, questo tipo di documentazione e di notizie fa un po', cozza un po' con la realtà del paese. Certo, l'estate del 1980, quella stagione della storia italiana non sembra richiamare per le forze conservatrici la necessità di una svolta a destra, ma tant'è, nell'ambiente dell'estrema destra quella era l'opinione corrente, qualcosa di grosso stava accadendo. Quindi questo qualcosa di grosso riguardava quell'ambiente, riguardava probabilmente sia una parte dei vecchi esponenti del mondo del radicalismo nero, sia probabilmente i nuovi adepti che in quel momento, in particolare tra latitanza, tra dislocazione per la latitanza in varie parti d'Italia, stavano cercando di elaborare una nuova strategia dopo la stagione brevissima ma assolutamente sanguinaria del cosiddetto spontaneismo armato, cioè del fatto che nell'arco di 2-3 anni avessero già ammazzato un numero impressionante di persone e fossero attivamente ricercati dalla polizia, dalle forze dell'ordine, malgrado si trattasse spesso di figure note. Basti pensare che Alessandro Alibrandi, uno dei fondatori dei NAR, era il figlio di un giudice del Tribunale di Roma che indagava non sulle vicende di suo figlio, ma indagava in quel momento su ciò che accadeva a Roma, quindi con dei paradossi che evidentemente sono stati forieri anche di fuga di notizie e di informazioni fornite probabilmente agli indagati da parte di chi stava indagando. Tutto questo complesso di cose, che capisco raccontarle così sono anche un po' forse noiose, dicono appunto che tutta questa novità e estraneità dell'ambiente terza posizione, ma soprattutto nuclei armati rivoluzionari al vecchio neofascismo, non è più così evidente. Ovviamente questo apre poi un interrogativo rispetto alla vicenda processuale di Bologna, cioè se quegli ambienti sono stati toccati da o sono stati responsabili in prima persona della strage materialmente rispetto ad oggi alcune persone, saranno loro ad averla fatta materialmente o semplicemente stiamo parlando di un ambiente in cui varie figure hanno operato e poi alcune, diciamo, sono rimaste impigliate nelle maglie della magistratura, magari per coprirne altre. Questo è ovviamente il grande quesito su Bologna, che però non legittima minimamente il fatto di dire che quella strage non fu fatta o non crescebbe in quel tipo di situazione, di ambiente, che era quello della destra radicale, appunto un ambiente però più largo e più articolato di quanto non fosse stato per i decenni precedenti, perché c'erano più di una generazione, c'erano più di un'ipotesi politica, non era chiaro il rapporto con le forze armate, con le basi della NATO, con gli apparati atlantici e quant'altro, proprio perché non c'era più il clima politico che aveva tra la metà degli anni 60 e la metà degli anni 70, accompagnato, diciamo, la svolta politica conservatrice con le bombe. Ecco, questo è un po' il quadro, insomma, un po' sommariamente ricostruito, che dice tutta la difficoltà. Io poi avrevo, se c'è altro tempo, anche da aggiungere una cosa, però non...
Guarda, io ti dico, tempo ce n'è, nel senso, io pensavo giusto per anche, piuttosto che, diciamo, no, cercare di sintetizzare, appunto, ripeto, una vicenda estremamente complessa, cioè quella politico-giudiziaria della strage di Bologna, e dato che preparando questo spazio abbiamo avuto un po' di difficoltà a barcamenarci tra pubblicazioni e informazioni che molto spesso ricalcano invece quel quasi senso che diceva, insomma, diceva prima il mio socio, rispetto alla fascinazione per questa esperienza sicuramente particolare dei NAR, e quindi, diciamo, più che parlare della strage e del, diciamo, di quelle sono le plausibilissime opzioni diciamo autoritarie dietro la strage, cerca di mettere l'accento su quelli che poi sono stati presunti e che sono, diciamo, ad ora, diciamo, la storia ci ha consegnato come colpevoli e diciamo credibili come tali. Sono le pubblicazioni in qualche maniera sono un pochino rare, roba si può definire autorevole e che si può definire, diciamo, non incentrata in un'ottica riabilitatoria o di rilettura a 360 gradi della strage. Te, piuttosto che, appunto, magari adesso appesantire molto questo spazio, chi fosse interessato, dove lo indirizzeresti un po' a cercare informazioni, a cercare una ricostruzione utile di quella vicenda? Di mio posso dire, appunto, intanto questo sito stragi.it, che è a cura dell'associazione tra i familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980, che è piuttosto, diciamo, anche se con, ovviamente con il pregio della sintesi, però appunto ricostruisce bene quella vicenda e tra l'altro dedica uno spazio anche al contesto politico, dando lo spaccato del governo di allora, che era un governo Cossiga di diciamo centrosinistra, insomma, nel senso, appunto, della partecipazione di ministri del PSI al governo. Te hai qualche altra indicazione da dare agli ascoltatori?
Ma c'è un libro appena uscito di cui però non ricordo assolutamente né il nome né l'autore, che è uscito in occasione dell'anniversario, quindi nelle ultime settimane, che è un libro costruito da due ricercatori di Bologna e che in qualche modo è aggiornato alle ultime carte processuali, comprese quelle che si citavano prima, relative all'indagine sulla strage di Brescia, ed è lo strumento forse più utile, che, appunto, più che una ricostruzione sommaria giornalistica, è una ricostruzione che traduce, diciamo, in linguaggio giornalistico le risultanze delle inchieste della magistratura. Però purtroppo questo va cercato, diciamo, in libreria, essendo appena uscito credo che sia sufficientemente segnalato nelle librerie. L'altra segnalazione invece che volevo fare, che può essere interessante, è la riproposizione, proprio anche questa alla vigilia dell'anniversario, di un libro che fu scritto poco dopo, diciamo, la strage, anzi addirittura parliamo di una decina d'anni dopo, nel 1990, ma che sparì completamente dalle librerie, che è un libro di un giallista bolognese, Loriano Machiavelli, che si è occupato spesso di vicende politiche della sua città, che si chiama semplicemente Strage, ed è un romanzo nel quale a 10 anni, cioè nel 1990, Machiavelli ricostruì la vicenda della strage, e che misteriosamente in qualche modo è scomparso dalle librerie ed è ritornato soltanto adesso, quindi a 20 anni dalla prima pubblicazione, per Einaudi. Ed è un libro molto interessante, perché ovviamente con tutt'altro taglio, cioè con il taglio del romanzo e dell'indagine di un giallista, ricostruisce la vicenda. Io concludo magari infilando la cosa che volevo dire, e la lascio quindi poi a voi, insomma, eventualmente agli ascoltatori, come quesito, che sarebbe interessante in questi giorni che segnalano, diciamo, una svolta ulteriore in una parte della famiglia politica, insomma, che ha attraversato la vicenda del neofascismo. Penso alla famosa uscita, diciamo, dei cosiddetti Fignani dal PDL. Sarebbe molto interessante capire che cosa dice oggi il Presidente della Camera, che è stato l'ultimo segretario del Movimento Sociale Italiano, quindi, diciamo, la casa madre della destra nazionale italiana, di quella stagione. Perché a me risulta in qualche modo, diciamo, alle cronache pubbliche, che Fini abbia parlato del terrorismo di estrema destra dal 45 a Bologna, quindi includendo tutto quello che vi è stato, come di un generico spontaneismo armato, come cioè non fosse mai esistito un progetto politico, sia nell'immediato dopoguerra di rivincita militare, gli attentati dei FAR, eccetera, eccetera, sia, diciamo, con la strategia della tensione per oltre un quindicennio, che comprendeva non solo stragi e attentati, ma anche tentativi di colpo di Stato. Beh, sarebbe interessante, nel momento in cui si celebra la definitivo approdo, diciamo, probabilmente si rischia di celebrare il definitivo approdo, non si sa bene, nelle forze democratiche o addirittura progressiste, vista la, come dire, la follia di questo paese, di questo profilo politico e della figura politica di Fini. Sarebbe davvero interessante capire, su una vicenda come Bologna, su tutto ciò che appunto ha riguardato la storia violenta del neofascismo, nel momento in cui ci si prepara a mollare gli ormeggi, forse ulteriormente, dalla propria storia d'origine, che cosa a guisa di bilancio quel personale politico è in grado di dirci, magari non dal punto di vista delle verità processuali, ma dal punto di vista delle verità politiche, dell'assunzione di responsabilità rispetto a quella che è comunque una memoria molto pesante in questo paese. Io con questo mi taccio.
Assolutamente, direi, però assolutamente un utile spunto per lasciarci in questo agosto, in queste giornate di risico politico nella Camera. Tra l'altro, appunto, con delle vicende che trattano sul piano economico, però strutture di potere parallele piuttosto simili a quelle coinvolte nella strage, non per niente, insomma, poi P3 P2, diciamo, si cerca di costruire quel parallelismo. E probabilmente c'è qualcosa di più, insomma, rispetto a una gestione del potere che diciamo va ben oltre quella che poi è la ribalta pubblica di cui veniamo a conoscenza. Ti lasciamo, penso che avremo modo di rivederci, dato che appunto ti sappiamo bloccato in città, e quindi con te ci aggiorniamo a breve.
Va bene, a presto. A voi e agli ascoltatori. Ciao.
La notte piena in faccia al cielo, dove nessuno mi conosce per davvero. Imparo a essere cattivo perché devo. La meschinità mi accerchia, io spingo col pensiero. Va bene che non vado a mettere le bombe, va bene che non sputo sulle vostre tombe. Lotto con me per primo, ogni uomo ha un motivo per svegliarsi il mattino e mettersi in cammino. Mi muovo nella notte piena in faccia al cielo, e cresce il desiderio e il veleno davanti le vetrine dell'impero. Hanno mosse in mano e ti prendono sul serio. Ancora un giorno passa a cascia di denaro. Non rido a essere trattato come schiavo. Il mio vestito è nuovo, ma resto il bastardo che ero. Senso dello Stato uguale zero.
In alto la mia banda, in alto la mia banda, in alto la banda di fronte a tanta merda. Vedi com'è poetica questa faccenda.
come prima in Goia, seconda ancora in Goia. C'è sempre un motivo per andare in paranoia. Se vuoi morire muori, niente di male. Per quanto mi riguarda sono accanito a vivere a volare. 10 anni di storia spingo ancora, rappresenta assalti frontali prima ora. Questo non è il mondo dei pari e faccio paragoni per capire perché non viviamo da uguali. Ora basta, troppe canne, cattiveria ci vuole. Spingo il mio valore, niente rassegnazione. Un terminale muore in peggiore per l'illusione che nessuno provi più a rubare. Mi hanno interrotto i sogni, bandito. Mi muovo coi fratelli, un occhio all'immediato, uno all'infinito. Ci sarà per noi un angolo pulito in un mondo di mercanti dove il meglio l'ho rubato.
In alto la mia banda, in alto la mia banda, in alto la banda di fronte a tanta merda. Vedi com'è poetica questa faccenda. In alto la mia banda, in alto la mia banda, in alto la banda di fronte a tanta merda. Vedi com'è poetica questa faccenda.
This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government.
Up behind the bus stop in the toilets of the street, there are traces of a killing on the floor beneath your feet. Mixed in with the piss and beer are bloodstains on the floor from the boy who got his head kicked in a night or two before.
Homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times like these. Homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times like these.
In the pubs, clubs and burger bars, breeding pens for pigs. Alcohol, testosterone and ignorance and fists. Packs of hunting animals roam across the town. They find an easy victim and they punch him to the ground.
Homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times like these. Homophobia, you can't love who you want to love in times like these.
The siren of the ambulance, the deadpan of the cops, chalk to mark the outline where the boy first dropped. Beware the Holy Trinity, church and state and law. For every death the virus gets more deadly than before.
Homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times like these. Homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times like these. Homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times like these. Homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times like these.
Allora, noi siamo anche in chiusura di questo spazio antifascista, così, di giovedì mattina. in un po' a sorpresa. Volevamo sentire anche i compagni di Napoli, magari verranno risentiti più avanti nella giornata o nei prossimi giorni, per continuare a dare un po' di aggiornamenti sulla vicenda che vede due persone agli arresti e sulla campagna Tonino Libero che è partita, si trova anche sul sito toninolibero.org per la liberazione di questo compagno napoletano. Adesso gli andiamo a leggere il comunicato che riassume anche un po' i fatti appunto di cui andiamo a parlare. Il 1 maggio del 2010 a Napoli la polizia permette ad un gruppo di fascisti di avvicinarsi al corteo che sfila, inscenando provocazioni e minacce. I compagni reagiscono allontanandoli. Uno dei fascisti si rifugia in un negozio dove scoppia una rissa e ne esce con alcune ferite da taglio. Mesi dopo la polizia arresta due persone, una di queste è Tonino, compagno e fratello di tutti noi. Non ci interessa giudicare l'operato dei compagni, non ci interessa capire le dinamiche degli eventi prima di scegliere da che parte schierarci. Noi non conduciamo indagini, di una cosa siamo certi: Tonino è in galera per ciò che rappresenta, per essere stato in prima fila nelle lotte ambientali antifasciste o contro la repressione. Colpevole o innocente sono categorie che non ci appartengono. Il blog toninolibero.org ha come obiettivo quello di far convergere o coordinare le iniziative di solidarietà per Tonino che prendono forma in ogni città. Poche parole, insomma, un nostro fratello nelle mani del nemico, delle sbarre, e noi il resto all'odore della strada. Una vicenda questa su cui noi vorremmo continuare a portare l'attenzione, tanto più che appunto parliamo di persone che si trovano recluse e durante il mese di agosto, in cui probabilmente è anche più difficile sentire la vicinanza e il calore di chi sta fuori. Quindi invitiamo appunto a visitare il blog e poi a rimanere comunque all'ascolto anche nelle prossime ore e nei prossimi giorni di queste frequenze, per continuare ad avere aggiornamenti appunto